Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a Dio, Signore.
In quel tempo Giovanni proclamava: viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, festa del battesimo che vi dicevo introducendovi chiude il tempo natalizio e ci apre a quel tempo ordinario che inizierà domani. Quindi fa parte di per sé del tempo del Santo Natale. Perché? Perché segna la conclusione della vita nascosta di Gesù a Nazaret. Quest'anno, capitando come ogni 7 anni il Santo Natale di domenica, non abbiamo celebrato nel giorno di domenica, ma di venerdì 30 dicembre, quindi svilita un po' dal fatto che fosse un giorno feriale, non abbiamo celebrato la festa della Santa Famiglia, che segna in modo particolare il tempo natalizio, perché ci ricorda questo Gesù che cresce in età, in sapienza, in grazia, a casa di Giuseppe e di Maria, il figlio del carpentiere che gioca con i bambini del luogo, che cresce con i ragazzi, con i giovani, che è operaio tra gli operai, vita nascosta, la più lunga e efficace predica di Gesù, 30 anni di vita nascosta, che si chiudono proprio oggi, perché oggi celebriamo il momento della chiusura della vita nascosta, celebriamo l'abbraccio a Maria, che abbracciando il suo figlio che la lascia per la vita pubblica avrà sentito quella spada di cui le aveva parlato l'anziano Simeone. E Gesù lascia Nazaret, dove ha dato valore alla nostra vita quotidiana, dove la nostra vita di ogni giorno, di famiglia, fatta da tante piccole cose, lui ci mostra il valore nascosto che essa ha, un valore di amore, un valore di grazia, un valore di redenzione, un valore di fatica, un valore di sacrificio, accetto e gradito al Padre. Ma adesso è venuto il momento della predicazione, deve lasciare Nazaret e si incammina e si avvia verso il Giordano, dove abbiamo ascoltato il racconto scarno, il racconto breve che fa Marco a differenza degli altri evangelisti di questo avvenimento. Si mischia dagli altri evangelisti, sappiamo che andavano delle folle a farsi battezzare da Giovanni, si mischia con questa folla e riceve il battesimo, si aprono i cieli, si ode quella voce che lo proclama l'amato, il figlio. E il suo primo gesto, la sua prima azione pubblica, si mischia a dei peccatori. Nel suo primo gesto pubblico si mette in fila, potremmo dire, come quando le persone nei nostri confessionali si mettono in fila per confessarsi. E noi ci chiediamo: ma perché Gesù hai fatto questo? Tu sei l'agnello senza macchia, tu sei l'innocente, tu non hai peccato. Qual è il motivo che ti spinge a chiedere il battesimo? Stai fingendo, stai facendo una commedia, che cosa stai facendo Gesù? Allora, ecco, se entriamo dentro questo mistero, non possiamo non profondamente commuoverci e non essere profondamente grati, perché non fingeva Gesù, ed era senza alcun peccato suo, ma si è presentato al Padre con i peccati nostri. E non è stata quella di Gesù un'applicazione così esteriore. Lui, per la veemenza dell'amore che ci porta, che è un amore esagerato, è un amore eccessivo, è un amore divino. E ogni amore, se è vero, porta una somiglianza con l'amato, porta un'appropriazione dell'amato. L'amante diventa l'amato e lui è diventato peccato. Dirà Paolo, lui si è fatto maledetto. Lui ha assunto per il suo amore come suo un debito che era solamente nostro. Non so se voi avete mai pagato un debito di un amico, o se un amico ha pagato a voi un debito che voi avevate, perché vi voleva bene. Nelle nostre famiglie, almeno nella mia, è successo. I debiti di papà, di mamma, momenti di alle stelle, momenti alle stalle, il commercio. I figli lavorano e danno lo stipendio a mamma, a papà, ma senza problemi. Sono i debiti di papà, sono i debiti miei. Quando l'amore unisce, quello che è suo diventa mio. E questo amore ci ha strappato al peccato, perché ha preso su di sé quello che ci meritavamo noi. È per questo che una contemplazione del battesimo di Gesù ci rimanda immediatamente al crocifisso. Inizia proiettandosi verso la croce, dove prenderà su di sé il castigo che era tutto nostro e lui lo fa tutto suo. Dirà Paolo, ci ha strappato di dosso il debito e lo ha inchiodato alla croce. Non puoi non commuoverti, cristiano, di fronte a queste verità. Se il cristiano non si commuove di fronte a questa verità, se le verità della fede non feriscono il nostro cuore, non ce lo inteneriscono, ma scivolano, è evidente che non sono mai entrate dentro. Una fede che non mi commuove, una fede che non mi crea commozione, una fede che non mi produce amore, è tutta una fede della quale devo verificare bene se c'è o se è uno spauracchio, una pseudo fede. Non possiamo non commuoverci di fronte a questo Gesù che si umilia, si abbassa lì, riconoscendosi peccatore tra i peccatori. Dal Vangelo di Matteo sappiamo che Giovanni non voleva battezzarlo, lo dice, io dovrei essere battezzato da te. Eppure lui si fa battezzare e che cosa succede? Si aprono i cieli. È un momento definitivo, un momento importantissimo. Si aprono i cieli. Che cosa vuol dire? Che i cieli erano chiusi. Chi li aveva chiusi? Un altro uomo, un'altra donna, molti anni prima, perché avevano assunto un atteggiamento esattamente inverso a quello che ha assunto lui. Lui si umilia, lui si inginocchia, lui si abbassa, lui si lascia battezzare. Quegli altri no. Volevano essere grandi come Dio. Volevano una libertà da Dio, volevano essere autonomi da Dio, non sottomessi a Dio. Lui si sottomette a tutti, a Maria, a Giuseppe, a Giovanni, a Pilato, al Sinedrio. e lì si mischia ai peccatori e si lascia battezzare da un uomo, e lui è Dio, si umilia fino a questo punto per me, ha dato se stesso, si è umiliato per me. E il cuore di Paolo sarà ferito, il cuore mio appena leggermente intaccato. Volevano essere grandi, volevano diventare Dio, ed era proprio quello che voleva Dio, perché Dio ci ha creati per essere come Lui, ma nell'amore, non nella potenza, non nell'autonomia, non in una libertà svincolata da Lui, ma proprio nell'unione a Lui, nell'intima unione a Lui, voleva che diventassimo come Lui, ci ha fatto figli per questo. E allora ecco che ci manda il Figlio non solo a salvarci dall'inferno. Quando noi parliamo della salvezza, non dobbiamo concepirla semplicemente come una salvezza che mi salva dalla dannazione, ma è una salvezza che, salvandomi dalla dannazione, mi propone la santità come via della mia realizzazione. E allora ecco il Signore, il Salvatore, il Maestro, il modello che lì ha sul Giordano si abbassa, si umilia e ci mostra quella via, quella strada che ha segnato la sua vita, perché da Dio ha spogliato se stesso e ha voluto essere piccolo bambino in braccio alla Madonna da cui ha preso il latte, ha voluto vivere da povero, ha voluto sottomettersi a tutti, ha voluto ricevere il battesimo per insegnarci l'umiltà, a umiliare il nostro spirito, a sottometterci a colui che ha il potere su di noi, che è Dio, ma in una sottomissione di amore, perché tale è Dio, Padre buono che ci ama come Lui ci ha insegnato, e ci apre così la strada che ci permette quella vera realizzazione di noi stessi nell'amore, che ci fa grandi, è l'amore che ci fa grandi. E quanto tu più ti sforzi di essere grande nelle tue cose, quanto più il Signore ti guarda e ti dice: tu proprio non hai capito niente. Quanto tu più invece tu guardi Lui, che ti indica la strada della piccolezza, dell'umiltà, che si propone a te come maestro, di che cosa? Imparate da me che sono piccolo, che sono mite, umile di cuore. E se non diventate come me, cioè se non diventate piccoli bambini, e imparate come me a chiamare Dio Abba, cioè papà mio, babbo mio, e non vi ritenete piccoli bambini, non entrerete nel Regno dei Cieli, non entrerete nel Regno dei Cieli. Una porta chiusa per sempre, perché? Perché la mia tracotanza, la mia prepotenza, la mia arroganza, la mia superbia mi impedisce quella vera grandezza che è nel riconoscersi piccoli bambini. E Lui, il Figlio di Dio, lì, la prima, sul Giordano, dà la prima lezione pubblica, perché ancora nel Natale, quando è nato, quella lezione, da quella cattedra del presepe l'hanno potuta prendere solo i pastori e i magi. Adesso sono tutti chiamati lì, gli ebrei, ad assistere a questa entrata in scena del Figlio di Dio, entrata pubblica, umiliandosi, e si aprono i cieli, e scende su di Lui lo Spirito sotto forma di colomba, che ci insegna la mitezza, l'umiltà, Lui che insegnerà a noi a essere agnelli in mezzo ai lupi, fidandoci di essere guidati, protetti, custoditi da Lui che si fa pastore solo delle pecore, degli agnelli, e ci dà la certezza, come ci ha detto Giovanni nella seconda lettura, di vincere questo mondo ostile, questo lupo che ci vuole divorare, perché Lui è con noi ed è il nostro pastore, il nostro difensore, il nostro custode, e ci rende vittoriosi nel mondo. Ma attenzione, la sua vittoria è la croce, e partecipare alla sua vittoria significa entrare nello spessore, nel folto, nel mistero della croce, che segna la vita di ogni cristiano, perché tale non è se la croce di Cristo non è entrata nel suo cuore, nella sua mentalità, nei suoi modi, nel suo stile, perché è uno che ha crocifisso le sue passioni, i suoi desideri cattivi, le sue impurità, i suoi vizi, li ha crocifissi con Gesù. E quindi la croce di Gesù lo segna in profondità, ed è allora e solo allora che può riconoscersi in verità cristiano, cioè che appartiene a Lui, a Cristo. E il padre, vedendo il figlio che si umilia, cosa fa? Tu sei l'amato, in te mi compiaccio, manifesta il suo compiacimento, il compiacimento del padre. Sapete, quando a un papà e a una mamma voi dite, incontrandoli, sai, ho conosciuto tuo figlio, ho conosciuto tua figlia, sai, è un bravo ragazzo, è una brava ragazza. Voi vedete quel genitore, quella mamma, quel papà che si compiace, no? Speriamo che non si compiaccia solo di avere una bella figlia, speriamo che non si compiaccia solo di avere un bel ragazzo, come tante mamme purtroppo, che ci tengono più alla bellezza esteriore che a quella interiore. Speriamo che non si compiacciano solo che abbia un posto di lavoro, che abbia un successo nella società, e non si compiacciano che sia benedetto e che di lui il padre si compiace, si possa compiacere. Che bello quando il padre può dire di me, quando il padre può dire di te, ma che bravo figlio che è questo. Questo è proprio bravo, il compiacimento del padre. E quando è che il padre dice su di noi, ma che bravo figlio, quando ci vede imitare il figlio, quando ci vede piccoli, quando vede che noi lo imitiamo e lo seguiamo, e allora il padre si compiace di noi. E sapete, e con questo concludo, quando è che la nostra vita spirituale fa un salto in avanti? Quando è che la nostra vita spirituale acquista una veste nuova, una dimensione nuova, più soda, più forte, più ricca, più pregnante, più bella, più entusiasmante? Quando io faccio un passaggio, il passaggio a Dio visto come il Dio della mia gioia, che è bello, è vero, perché io non posso avere gioia senza la pace con Dio, senza l'unione con Dio. Ma devo andare al di là e devo scoprire, sì, che è vero che Lui è la mia gioia, ma è vero anche che io sono chiamato a essere la gioia di Dio. Io sono chiamato a essere il gaudio, la felicità, il compiacimento, e la mia missione, la mia vocazione di figlio è un padre che si compiace, un padre che gioisce di me. E quando io ho capito questo, la mia vita spirituale fa un passo in avanti, perché l'unico desiderio è rendere contento, rendere felice, rendere gioioso il Padre del Cielo. Questa è la nostra vocazione. E quando noi facciamo questo, quando noi viviamo questo, chi è la più contenta? Se il padre si compiace, la madre esulta, la madre è piena di gioia, e la madre Maria, madre nostra, dataci da Gesù sulla croce, altro non vuole che ciascuno di noi diventi questo. È per questo che lei ci continua a dire sempre la stessa cosa, sempre la stessa cosa, e ce lo dice attraverso la Chiesa, attraverso le prediche dei parroci, attraverso il catechismo, attraverso le brave persone, ci ripete sempre la stessa cosa. Non è una parolaia, Maria, sempre la stessa cosa. Fai quello che Gesù ti dice, guarda Gesù, imitalo, seguilo, fa quello che lui ti dice, e la tua vita sarà la gioia del Padre. E se la mia vita diventa la gioia del Padre, diventa anche la cosa più bella che io potessi realizzare, la gratificazione, la gioia mia più grande, più perfetta e più piena. E a questa gioia noi miriamo, volendo diventare, con l'aiuto di Maria, il sostegno di Maria, l'intercessione di Maria, veri figli di Dio che danno a Dio gioia, lode e gloria. Amen.